www.edigio.it e la storia continua. La donna lombarda nella cascina della Bassa Padana. La caccia in brughiera, divertimento dei signori, in cascina non potevano permettersela se non qualche rara domenica, come spreco di tempo, nonostante il bellissimo setter Laverack bianco e nero che il conte aveva regalato, perché si era rotto una zampa nel saltare fra i tronchi abbattuti. Di guardia ne faceva poca, pronto sempre ad abbaiare assieme ai bastardi che con le oche nere proteggevano la sicurezza della proprietà. A differenza delle oche, i cani accoglievano gli estranei con grande esultanza e un abbaiare pesante e festoso che non avrebbe atterrito nessuno. Accompagnavano poi il fattore nei campi, correndo di fianco a Caresse non solo per compagnia, ma come avvertimento. Legati nelle sere di nebbia, sentivano l'orlo del fossato vicino, che non ci si cadesse dentro con il cavallo o con la bicicletta, quando si cominciò ad usarla in campagna. Nelle veglie della spannocchiatura, accucciate in cerchio coi contadini nell'aia, i cani cercavano col muso sulla pietra che si andava raffreddando un po' di refrigerio dopo l'afoso calore della giornata. Solo il centro dell'aia era lastricato per permettere l'essiccatura e la molinatura dei cereali. Il resto, grossolanamente spianato in ciotoli e mattoni conficcati nel terreno, proteggeva dal fango, ma non si poteva rastrellare o lavorare col forcone. Finiva in uno spiazzo di terra battuta che raccoglieva temporaneamente balle di paglia e fieno, da cui si passava direttamente negli orti, piccoli riquadri divisi e difesi l'uno dall'altro da graticciati di cannette per salvare le verdure dall'avidità dei polli. Fra gli orti e il fosso, che come un medievale fossato intorno al castello, circondava tutta la proprietà, e stavano le case dei contadini. I due rivi si raccoglievano a est e a ovest, sulla sinistra della facciata, sfociando nello stagno cui confluivano altri fossati e fossatelli delle marcite e delle risorgive, e da lì fluivano nel naviglio con un placido corso. Proprio lo stagno dava il carattere della cascina dai comignoli di terra rossa e i pilastri sormontati da rustiche sculture, distinguendola da tutte le altre dei dintorni. Nello stagno, infatti, oltre alle pigre anatre bianche variopinte che si nascondevano tra le fronde che i salici piangenti sciacquavano nell'acqua, notava un folco branco di oche. Non le solite oche bianche dai piumini di tutte le fattorie, ma robuste e coraggiose oche nere che quando uscivano dall'acqua, richiamate dall'assalto di un rumore insolito, muovevano urlando e protendendo il collo in una specie di rauco grido di rimprovero verso il visitatore sprovveduto, che arretrava sgomento un poco dall'insolito colore dei volatili. E sì che se lo poteva aspettare. La cascina si chiamava Le Oche Nere, che ci venisse in visita o più frequentemente per farci degli affari. Ci arrivavano infatti i mediatori che, dopo aver riverito la reggiora prosperosa e schiva, si fermarono a discutere col fittavolo e dal discorso gli scappava anche la proposta di marito per tutte quelle ragazze dai 18 ai 14 anni, ancora chiuse nei vestiti delle adolescenti di campagna, ma impazienti di sbucarne fuori al braccio di un marito. Lo sapeva il mercante che ritirava da loro ogni settimana i capelli che restavano ogni mattina nella pettinina fitta quando si scioglievano le trecce e passavano i denti acuti di osso sulla pelle per tirarne via la forfora e ravviarsi, passando poi la pertina sul lino sfilato per ripulirla. Dopo un po' di volte che raccoglievano i capelli, ci fanno, rispondeva alla domanda, parrucche per le signore di città, lasciava in regalo un pettine o uno specchio o una collezione di spille, non senza i complimenti alla più carina, che ancora adolescente esplodeva dal suo busto stretto. Sono piaciuta a 13, sono stata chiesta a 16, a 17 mi sono sposata, a 20 anni avevo già 2 figli e nella casa di mia suocera ho portato 2 ricchezze, la pazienza e l'umiltà. Aldo, il fratello di Carlotta, non partecipava ai cori della spannocchiatura, preferiva fare un ultimo giro di stalle col padre o si univa a qualcuno dei ragazzi che in una delle più remote stanze della fattoria, sempre chiuse e tranquille, preparava le polveri per la caccia. Usavano raccogliere i bossoli lasciati dai cacciatori nei boschi e riempirli di nuovo di polvere nera e di un misto dosato con la bilancina di pallini più o meno grossi, per gli uccelli o per le volpi. Il Sciur Carlo aveva un 12 a 2 canne con cui si divertiva di quando in quando a tirare colpi in brughiera e che il ragazzo non poteva ancora usare. Tempo per andare a caccia sul serio non se ne aveva, né partecipava alle partite che i signori improvvisavano di quando in quando. Aldo era impaziente di provare invece. Sapeva sparare perché si era esercitato ai barattoli di conserva vuoti allineati contro un muretto, ma non aveva mai ammazzato un animale. Un giorno un garzone che andava in campagna col fucile ad armacolla lo invitò. Il padre era assente ed egli osò prendergli il fucile appeso al muro, sperando che non si accorgesse della disobbedienza. Provava camminando un senso di ebbrezza che gli faceva addirittura trascurare la prudenza mentre seguiva il compagno inoltrandosi nel boschetto. Era impaziente di far partire il primo colpo, di mirare a qualcosa di vivo. Ed ecco l'altro gli indicò un uccellino appollaiato su un ramo, con tutte le piume raccolte e una tranquilla ignara aria di pace. Il ragazzotto alzò il fucile e poi fece cenno ad Aldo di sparare per primo. Ma qualche cosa inchiodò il fanciullo, forse il timore del rinculo. Forse erano troppo vicini a casa e si sarebbe sentito il rumore. L'altro sparò rapido, breve. L'uccellino cadde a terra sui piedi. Era piccolo, inutile e non buono da mangiare. Il garzone, con un calcio, lo buttò al lato della strada. Proseguirono. Aldo si sentiva un leggero malessere alla bocca dello stomaco. La sua scappata cominciava a pesargli. Appostarono un nuovo uccello, un animale raro e non commestibile, che non valeva la spesa della cartuccia. «Vorrei un fagiano o una quaglia», sussurrò all'amico. «Quelli stanno nella riserva e, se ci pescono là dentro, sono scapaccioni. Tanto per sparare va bene anche a questo. Dai, su, coraggio!» Aldo mirò. L'uccellino si muoveva elegantemente sul ramo, girando intorno al il collo flessibile che scopriva piume brune e grigie. «È un formichiere», disse il ragazzo. Lo vedeva molto piccolo e molto lontano. «Non ce la faccio, non ci vedo bene come voi. Vedo tutto confuso». Poiché camminavano lungo il fossato, le rane dell'argine saltavano rapidamente in acqua al loro avvicinarsi. «Se spari alle rane, qualcosa prendi di sicuro», fece l'altro irridendolo. Aldo comprese che il compagno lo considerava un vigliacco e si decise a sparare alla cieca. Quasi non avvertì il colpo, ma si sentì sbattere indietro violentemente, come se gli avessero dato un colpo alla spalla. Il formichiere si abbatté a terra, colpito alla zampa. Non era morto, anzi, continuava a girare intorno con la stessa movenza ritmica, il collo punteggiato di grigio, e guardava alto con occhietti fissi, disperati. L'amico afferrò l'animale per le zampe e gli sbatté rapido la testa contro un tronco d'albero. Così non soffre. Il sangue gli gocciolava dalle dita. Porse la preda. È tuo. Prendilo. Aldo strinse leggermente in mano l'animale insanguinato. Le piume si ammaccarono sotto il suo contatto ancora calde. Va avanti, devo fare acqua. E mentre l'altro si allontanava, chino sulla riva del fosso, vomitò a lungo, comprimendosi allo stomaco la mano che stringeva l'uccello, mentre il braccio che reggeva il fucile gli sembrava diventato enormemente pesante e tutto il corpo, dolorante per il rinculo, gli pareva come bastonato. Che mi riformino se scoppia la guerra, non avrei mai il coraggio di sparare. 5 anni dopo, quel ragazzo miope, già riformato di leva, veniva incluso con i ragazzi del 99, arruolati d'emergenza e portati a fronte con un addestramento molto sommario, capaci solo di morire, e avrebbe imparato in pochi giorni a tirare all'impazzata, guardando la faccia del nemico che si avvicinava. Spararla, sparare e vederla squarciata, distrutta dal colpo, sparare per una settimana di seguito senza tregua e poi morire dissanguato, bagnando di una quantità incredibile di sangue, sgorgato per lunghe ore, una pietra giallastra e porosa del carso, dove li avevano portati all'attacco. Non lo poteva prevedere mentre tornava a casa, trascinando il fucile pesante e stringendo nella mano macchiata di sangue l'inutile formichiere. Incontrò Teresa, a cui piacevano tanto le bestie, e glielo gettò in faccia. «Tienilo, è un uccello raro, gira la testa come una ballerina. L'ho ammazzato io». Teresa lo afferrò e corse, tutta orgogliosa, a mostrarlo alle sorelle.